Benvenuti ad una nuova puntata di MLS Soccer Italia, il primo podcast in Italia e in italiano sul calcio americano, creato appunto per far conoscere il fantastico mondo del soccer a stelle strisce, attraverso analisi, partite, trattando gli argomenti caldi e, come al solito, anche questa settimana ce ne sono parecchie e tutto quello che gira attorno, anche dal punto di vista dei tifosi che oggi abbiamo con noi. Puntata 35, io sono Federico Montalenti, con me c'è Sebastiano Trovato. Ciao
Ciao
Seba. Come
Fede, ciao a tutti. Tutto
stai? Tutto bene?
bene, grazie.
Un saluto anche a Max Cristina, che sempre dietro le quinte ci dà le ultime sul sito e sugli andamenti di qualche news attraverso i suoi post. Parleremo anche di quello durante la puntata. Un saluto a Cristiano Faranna e un saluto anche ad Ale Cappelli, che anche loro dietro le quinte ci hanno dato qualche pronostico interessante. Partiamo però dal nostro ospite, Eric Cancelmo, che
Sì,
vive a
ciao.
Col ciao, ciao Eric, lui vive a Columbus da qualche anno, si è trasferito lì dopo il liceo. Già, seguiva l'MLS tramite parentele varie, vista la vicinanza col papà americano. Ciao Eric, benvenuto. Ci fa molto piacere che tu sia qui. Come
Grazie,
stai?
grazie. Tutto bene, grazie. Sono
Ti sei
arrangiato.
divertito domenica a vedere la partita?
Ah, tantissimo. Una grande partita, specialmente nel secondo tempo. Finalmente ce l'abbiamo fatta, siamo in finale.
Molto bene, molto bene. Allora, piccolo recap. Cosa è successo? È successo di tutto in queste semifinali, in queste finali di conference. Chiaramente, più o meno azzeccate. Tu, Seba, sei riuscito a vedere qualcosa? Hai visto tutto?
Tutto no, chiaramente con gli orari, con il fuso orario, ho visto la bella vittoria di Columbus mentre Seattle non sono riuscito. Poi ho visto qualcosa in più degli highlights, un po' della replica giusto stamattina. Che chiaramente ricordiamo, registriamo stasera che è martedì. Però due belle partite. Adesso magari ne parliamo un po' più nel dettaglio, però sono state entrambe uno spettacolo.
Partiamo appunto dalla finale di Star Conference. C'era Columbus Crew contro New England Revolution, sicuramente la partita più, forse migliore che ci si aspettasse a Est, visto il cammino delle due squadre. Eric, vado subito da te. Sei sorpreso di questa vittoria di Columbus, oppure te lo aspettavi soprattutto dall'andamento della stagione?
Sì, ero convinto che quest'anno arriveremo fino alla fine, perché comunque ha fatto un'ottima stagione con giocatori abbastanza bravi. Zardes segna quasi sempre, il centrocampo con Arthur veramente belle giocate, il mister Potter, grandissimo allenatore, quindi non sono sorpreso affatto. Però ora c'è la finale di MLS e quindi è abbastanza difficile contro Seattle, che troppo, come sappiamo, per me purtroppo è una bellissima squadra e è veramente difficile da battere.
Partita quella appunto tra Columbus e New England che ha tirato fuori forse il meglio del tatticismo sia da una parte di Porter che di Arena. Probabilmente quello che dicevi tu, Seba, sia nella scorsa puntata era appunto il centrocampo che avrebbe fatto la differenza e l'ha fatta. Perché poi il gol l'ha fatto Arthur, però quello che poi è stato fatto da Zelarayan e Nagbe è stato piuttosto decisivo.
Eh sì, perché Porter fa giocare
bene questa squadra. Tra l'altro fa inserire i centrocampisti sia Nagbegar e Arthur senza palla. Davvero, quindi il merito di questa vittoria, di questa stagione è di Porter. Io, come si ricorderà, non sono un grande estimatore dell'ex Portland, però la vittoria è meritata, è una stagione di successi e soprattutto merito suo. Poi hanno costruito una bella squadra. La difesa è solida, giocano insieme da tanto tempo. Nagbe, giocatore straordinario, che tra l'altro con Porter è tornato a tirare spesso, cosa che magari lo scorso negli anni di Atlanta un po' gli veniva meno, però riesce a tirare dalla distanza, e questa è un'arma importante, oltre che inserirsi. Poi l'ex San Paolo Arthur, giocatore tatticamente importantissimo. Lì davanti Zlarayan e soprattutto Pedro Santos, che forse è la migliore stagione in Major League che ha avuto, è in forma, quindi sono bene. Forse si aspettava qualcosa di più da Zardes, però fa un lavoro oscuro, fa salire la squadra, sfonda, e poi lì davanti gioca praticamente da solo in attesa dei centrocampisti. Quindi la squadra c'è. Dall'altra parte si trovavano i Revolution un po', magari avevano finito, diciamo, quella fortuna. Infatti, se nel primo tempo magari Buxa avesse fatto quel gol, forse la partita sarebbe cambiata, anche perché giocano spesso di rimessa in contropiede. Però è anche vero che i crew verticalizzano di meno rispetto agli anni passati, quindi fraseggiano di più, e forse questo ha causato qualche problema ai Revolution. Poi nel secondo tempo la differenza anche fisica, a mio avviso, è venuta fuori, quindi vittoria meritatissima.
Sì, secondo me i Revs escono a testa alta perché se la sono giocata ad armi pari. C'è un episodio dubbio in area all'inizio del secondo tempo, però di questi episodi li vediamo tutti i giorni nei campi, quindi l'arbitro non è neanche andato a vederlo, quindi non credo fosse così decisivo.
Ma sai,
Terrence, una...
poi tornando, sempre nel secondo tempo c'è stato Turner, ha fatto quelle parate decisive. Quindi, a mio avviso, come parlavamo qualche settimana fa, chi ci ascolta lo ricorderà, per me è il miglior portiere della stagione di tutta la Major League. Quindi, merito della squadra, di dove è arrivata, anche merito suo. Poi hanno costruito un gruppo eccellente, e quindi il gruppo in Major League fa la differenza. È una squadra quadrata, costruita bene, però quella che al momento è la squadra costruita in una certa maniera è Columbus, che tra l'altro assomiglia per modo di giocare anche a Seattle, poi lo vediamo.
Sì, appunto. Qui discorso portiere interessante perché ne parlavo con un ragazzo del gruppo, poi chiedo anche a te Eric cosa ne pensi. Eloy Room, ovviamente infortunato, comunque non doveva tornare a fine novembre, cioè a fine novembre appunto, con anche i problemi di Covid, eccetera. Ha giocato la prima partita contro New York, contro i Red Bulls, non ha giocato contro Nashville, non ha giocato contro appunto New England. Tarbell si è rivelato un ottimo portiere, due clean sheet. Ora, Eric, se dovesse tornare Room, tu cosa sceglieresti? Nel senso, tu li hai visti magari giocare un po' di più anche nello specifico? Non so se Tarbell fosse a Columbus già l'anno scorso, adesso controllo, ma penso di sì. Anzi, no, era San José fino all'anno scorso. Pensi che possa avere la chance lui o torneresti da Room?
Ah, io personalmente sono un grande estimatore di Room, perché a New York comunque senza lui ci ha fatto vincere, possiamo dire, la partita, grandissime parate. È un grande portiere con esperienza, con tanti anni in Olanda, quindi per una finale io preferirei lui. Però nello stesso tempo Tarbell, come abbiamo detto prima, l'ultima partita ha fatto una grande parata intorno al 55esimo, non mi ricordo sul tiro di chi, che comunque ci ha fatto vincere quella partita, perché se verso il 60esimo New England segnavano, la partita credevo che andava tutta in un'altra direzione. Personalmente preferirei Room per la finale, però vediamo un po'.
Concordo con te. Poi ricordiamoci che i Crew una finale l'hanno persa in casa per colpa di un portiere che, tra
Mi
l'altro, era
ricordo
Stephen,
più.
se ricordo.
Mi...
Quindi c'è meglio non scherzarci su queste cose. Se c'è la possibilità di Room, meglio prendere l'olandese.
Sì, perché mi ricordo bene. Ero in Italia, avevo visto la finale. Purtroppo, dopo 2 minuti, Clark, il portiere dei Crew,
Clark.
fa una sciocchezza spaziale. Purtroppo, l'abbiamo perso la partita. Sapevo che andava in quella direzione. Questo è stato.
Come? Sì,
Che tra
Clark non si...
l'altro i Crew.
Clark...
Sì, vai Fede, scusa.
No, dico, Clark, anche io simpatizzo molto per Portland, al di là di quella finale, Clark comunque si è rivelato un portiere piuttosto divertente da guardare,
Sì.
non un portiere bravo,
Mi
quindi
racconto l'episodio su Clark. Quando sono venuto in vacanza nel 2014, prima della finale, Clark era l'idolo dei tifosi, perché ogni volta che segnava Columbus o vincevamo la partita, andava sotto la curva e esultava come un matto, saltellava, lanciava i cori. È veramente un portiere un po' fuori dalle staffe, però.
non è
Non è più andato sotto la curva, diciamo. Sì. Dopo quell'episodio mi sa che è stato venduto, che dopo abbiamo preso Staffen.
sì, dopo sì, la sua carriera dopo è finita, cioè è finita che è andata poi ovviamente da quelli con cui sperava di vincere, che poi comunque ha giocato un'altra finale, quindi forse anche lui magari il problema delle vittorie altrui. No, è andato agli Orson in Danimarca e poi qualche anno dopo e poi DC United e Portland. Comunque, discorso portieri, sì, diciamo che l'episodio che dicevi tu, l'episodio poi più importante, quello di Busca sul palo, è anche frutto di egoismo d'attaccante, perché lì si poteva giocare anche una palla in mezzo e provare a segnare a porta vuota, ma questo chiaramente sì, avrebbe cambiato le cose, però il primo tempo abbastanza dominato da parte di Columbus, secondo ha concretizzato quelle le palle che poi ha avuto, perché poi è vero, non ha avuto tante palle da giocare, però ha preso poi un palo incredibile con Zelarian, che fa il pari con quello di Morris, ma ne parleremo più avanti. Stando sempre a Columbus, tu hai vissuto anche, Eric, la parte di trasferimento, nel senso tutta quella, ne parlavamo in questi giorni, chiaramente, diciamo, la favola dello stadio, e che è stato uno dei primi stadi, se non il primo stadio specifico per il soccer, e con il restyling questa sarà più o meno l'ultima partita che giocheranno lì. Tu
Sì.
hai vissuto questo cambiamento, la squadra poteva andare a Austin, poi è stata ripresa, c'è stata tutta questa cosa nel 2017, se non sbaglio, dove c'era forse, cioè dove la community proprio del calcio di Columbus si è unita per evitare questo trasferimento.
Sì, wow. Sinceramente, io pensavo che la squadra era già Austin, perché c'erano parecchi rumors qui in città che la squadra era ormai già stava in Texas, e quindi parecchie persone erano già, come si dice, erano già.
Demoralizzata.
Sì, però meno male che hanno creato questo slogan Save the Crew, e parecchie persone hanno cominciato a donare i soldi, parecchi scioperi nel centro città. allo stadio, e questo è il nuovo proprietario, lo stesso dei Cleveland Browns dell'NFL, e quindi meno male che ci ha salvati, ha comprato la società e ha costruito il nuovo stadio, sta costruendo il nuovo stadio 5 minuti dal centro città, e speriamo che si riempirà ogni partita.
Sì, diciamo che il costo della società per un proprietario di una squadra NFL vale il contratto di uno dei suoi giocatori, però comunque sono sempre soldi da spendere, visti i costi che hai. Sicuramente l'investimento dello stadio è la migliore cosa che potesse capitare. Tu hai avuto la possibilità di andare al Mapfre Stadium?
Sì, sono stato circa una decina di volte a Mapfre Stadium.
E com'è l'atmosfera? Perché io sono stato in alcuni stadi, sono stato ad Dallas, e, per esempio, l'impressione che ho sempre dello stadio di calcio negli Stati Uniti è che, tra virgolette, manchi un po' di mordente, nel senso che le persone si muovono tanto, cioè non stanno tutti seduti. Io l'impressione che ho sempre è che c'è prima uno che deve andare a prendere da mangiare, poi da bere, si alzano. Cioè, essendo un intrattenimento per loro, no? Loro preferiscono divertirsi e poi guardare lo spettacolo. Mentre per uno come me, che è abituato anche agli stadi italiani, come inizia la partita, stai seduto e guardi.
Perché
Nel
devi
senso,
soffrire e non puoi mangiare,
esatto,
quindi.
vai, vai, vai. Appunto, io soffro da 32 anni, quindi va bene, ma comunque cioè, che atmosfera c'è lì? C'è un'atmosfera un po' più calda, un po' più, cioè, ti ricorda un po' più l'Italia?
Ok, so, hai perfettamente ragione. Abbiamo solo la North Lake, che è il tifo più caldo di Columbus, che sono la maggior parte sudamericani latini, che sono una centinaia di persone che tifano, è come, diciamo, il calcio europeo, però il resto dello stadio è tutto
Silenzioso.
silenzioso, si gioca, si mangia la pizza, gli hot dog, la birra, si alzano, è un'altra cosa, è un'altra mentalità, perché abituati al football o all'NBA, loro non pensano che devono guardare la partita come noi in Europa, e
Ah,
quindi
perché ci
sono.
sono più pause chiaramente negli altri sport, quindi
Certo.
sono più comodi.
Sì, purtroppo qui a Columbus il calcio non è seguito tanto. Lo stadio è quasi sempre vuoto, a parte quei 5-6 mila persone, ma l'atmosfera non è bellissima, purtroppo.
Beh, però l'avere adesso una bella rivale, poi che sia forte ancora, lo dobbiamo aspettare, ma una rivale come Cincinnati può dare, visto come riempie lo stadio Cincinnati, può dare un aiuto ad essere alla pari?
Spero, perché comunque l'anno scorso ho assistito al derby, è stato bello, l'atmosfera è bellissima, lo stadio pieno finalmente, con quasi 20.000 persone, mi sa che c'erano tifosi belli, veramente una bellissima atmosfera che qui a Columbus non è che si vede più di tanto. L'ho vista un'altra volta 2 o 3 anni fa con i Toronto, perché comunque all'epoca era un derby ben sentito. C'era una bellissima atmosfera anche contro il Toronto. Sperando che nel nuovo stadio si riempia ogni partita. Speriamo in questo, però non so.
Sicuramente si riempirà per quanto possibile nella finale, che si giocherà contro, appunto, come diceva Eric, i Seattle Sounders. Seattle Sounders che hanno fatto, come si dice, hanno fatto storia, nel senso, copiando un po' quello che è stata la grande finale di Barcellona del Manchester United, segnando due gol praticamente da calcio d'angolo nei minuti recuperi. Loro hanno emulato i grandi dello United con due gol, vincendo la partita 3-2, una partita che perdevano appunto 2-0 fino al 75esimo, che è stata recuperata appunto per 2-1, finché i cambi non hanno portato il vantaggio, il pareggio e poi il vantaggio. Partita che di base, secondo me, ha avuto ragione poi Seattle perché la partita l'ha dominata gravemente, secondo me, visto che ha avuto circa 24-25 occasioni da gol, un palo di Morris, due pali, un palo di Morris, uno di Rui Diaz. Risultato giusto, Seba, o cioè, grandissimo, cioè, a parte grandissimo rimpianto per Minnesota, però non ne avevano più. Cioè, loro da metà partita, da metà del secondo tempo non correvano.
Sì, diciamo che Minnesota ha cercato di ripetere la partita di Kansas City, non tantissime azioni, però quelle che facevano realizzavano appunto la marcatura. Però Seattle l'ha dominato, come ben detto, la vittoria è stata meritata. Probabilmente se i gol fossero arrivati prima non staremmo qui a parlare del gran risultato oppure del il fatto che Rui Diaz ha segnato all'89esimo e Svensson a tempo scaduto. La vittoria è stata meritata. E adesso però Minnesota la prossima stagione ha come ripartire perché ha fatto un campionato incredibile,
Strepitoso.
forse anche superiore alle aspettative e alle loro possibilità, a mio avviso. Però, ripeto, Seattle ha dominato e adesso giocherà la finale fuori casa. E già, se Columbus prima abbiamo detto che una finale aveva perso in casa, Seattle una finale l'ha vinta fuori casa a Toronto. Ricordiamo quella parata strepitosa di Fry. Quindi sarà una partita tutta vedere. Forse rimane favorita Columbus, però
Ormai
perché
no,
sono
è
squadre.
inutile
Esatto,
fare.
no, non lo diciamo. Mi avviso, però, cambierà qualcosa a Seattle. Roldan lo porterà in posizione più avanzata e magari poi Jones lo farà entrare a partita in corso. Però ha giocato bene e come centrocampo Svensson farà coppia con João Paulo, l'ex Botafogo.
Tu Eric, sei riuscito a vedere la partita oppure no?
No, ero al lavoro, ho visto gli ultimi 20 minuti della
Ah,
partita.
che i migliori praticamente.
Sì. No, credo che Seattle negli ultimi 20 minuti hanno creato tantissime occasioni da gol e quindi credo che la partita, il risultato è giusto perché Seattle ha giocato veramente bene con Lodeiro. Ruidaz, il numero 9, grandi giocatori che hanno portato la vittoria.
Sì, ricordiamo che c'è stato anche sull'1-0 annullato un gol a Rui Diaz al limite del regolamento, chiaramente, perché comunque non era stato annullato finché il VAR non è intervenuto. Una spinta tutt'altro che rivedibile da parte di Rui Diaz, più che altro come commentavo oggi, scaltro il difensore a cadere come una pera cotta al primo contatto, però. Ripeto, secondo me onore a Minneapolis, a Minnesota, onore a Minnesota. Come dicevamo dietro le quinte, la storia recente anche del football ha fatto vedere sia grandi miracoli dei Vikings, ma anche grandi debacle sportive agli ultimi minuti che verranno ricordate, anche questa purtroppo entrerà nella storia dello sport del Minnesota e dello stato del Minnesota ugualmente. Quello che mi ha impressionato però è stato Reynoso che ha portato veramente molta molta qualità alla squadra. Devono ripartire di lì, assolutamente.
Eh
Seba.
sì, perché l'ex Boca ha preso per mano la squadra, ma soprattutto si è trovato dietro un Gregus e accanto a lui Molino in condizione fisica ottimale. Quindi questo magari gli aprono tanti spazi. Lo stesso Lod finlandese fa un magari non segnerà tantissimo, però apre spazi, non dà tanti, nonostante la stazza, tanti punti di riferimento. Quindi Reynoso è libero di svariare per tutto il fronte offensivo. Ma ripeto, se lo può permettere perché dietro c'è gente come Gregus o Alonso che coprono bene. Infatti, Minnesota per la stagione non è che ha la differenza con gli altri anni, dove in passato subiva tante marcature, quest'anno un po' di meno, merito soprattutto del centrocampo per la diga che fa. Lì davanti poi c'è molta fantasia. Se ti ricordi, nelle altre settimane di podcast parlavamo di come si stava evolvendo dal punto di vista tattico. Come se c'erano due squadre, una che curava la parte difensiva e una che curava la parte offensiva. E la stessa cosa un po' è successa con Minnesota, dove appunto ci sono gente a centrocampo che fa da filtro e lì davanti poi sono liberi di svariare. Poi anche Finlay, l'ex di turno, sarà dal punto di vista tattico, a mio avviso, è importante. Fa un raccordo tra centrocampo e attacco importante. Ma già si vedeva questo dai tempi di Columbus.
Tu Eric ti aspettavi, sì, cioè, ti aspettavi Minnesota in finale di conference e Seattle rispettivamente in finale e adesso in finale di MLS Cup a Ovest, oppure speravi o pensavi in qualche altra squadra?
No, veramente non mi aspettavo Minnesota. Minnesota ha fatto un gran percorso quest'anno, specialmente nei playoff. Però alla fine sapevo che Seattle arrivavano in finale, perché comunque a Ovest sono la squadra più in forma e più forte che c'è. Quindi tanto di cappello per Minnesota, che hanno veramente giocato bene, come diceva.
Sebastiano.
Sì, che con Alonso e Gregus che a centrocampo, secondo me, fanno un lavoro strepitoso per la difesa, aiutano parecchio in difesa e l'attacco e sono fenomenali. Mi piace tanto, specialmente Alonso. Alonso strepitoso, un centrocampista veramente completo. Però nello stesso tempo Seattle è la squadra più forte che si può a Ovest e credo che sia ancora la favorita per l'MLS. Sia la favorita.
Per i pronostici e per la finale, poi ve li chiedo poi alla fine. Parlando sempre di playoff, la prossima settimana, la notte tra martedì e mercoledì e tra mercoledì e giovedì, ricomincia per finire la CONCACAF Champions League, dove quattro squadre MLS sono ancora in ballo, più o meno, nel senso che abbiamo il mercoledì notte giocherà Olimpia contro Montreal Impact con risultati di andata 2-1 per l'Olimpia, New York City FC contro Tigres con i Tigre che hanno vinto la partita di andata per 1-0. Dall'altra parte del tabellone ci sarà Atlanta United contro il Club America che ha vinto 3-0 in Messico. Quando si è giocata, che non mi ricordo neanche più se fosse febbraio o marzo, è passato tantissimo tempo, e poi Los Angeles FC contro Cruz Azul, che era finita 0-0 all'andata. Tutte queste partite si giocheranno nello stadio di Orlando, ci sarà una sorta di bolla come è successo per il magico torneo MLS is Back, come è successo anche per l'NBA e i playoff. Seba, secondo te c'è qualche speranza per una di queste squadre? Secondo te come arrivano?
Allora, bisogna capire se sono già in vacanza, ma lo stesso discorso vale per le
Appunto.
messicane. Credo che il campionato stavano tipo Major League, stavano facendo playoff, credo una cosa del genere. Non vorrei sbagliarmi. Poi, tra l'altro, i Los Angeles Football Club devono giocare. Non so se giocheranno una partita soltanto a questo punto contro il Cruz Azul, perché l'andata non fu giocata. Quindi c'è tutto da dire. L'Olimpia la do favorita con rispetto a Montreal, come il Tigres con il New York City, sì. Atlanta hai il discorso che parte dal 3-0, nonostante giochi forse con la squadra più forte del Messico, magari quella che è più abituata a certi livelli, però Atlanta potrebbe far bene, anche una vittoria ci potrebbe essere. E l'AFC con il Cruz Azul, beh, Los Angeles può ambire a qualcosa di buono, di bello. Bisogna capire come i messicani arriveranno, che credo che il Cruz Azul sia ancora in lotta per vincere qualcosa in Messico. Quindi sono tanti punti interrogativi perché, ripeto, tante squadre possono essere in vacanza, soprattutto mi riferisco a Montreal o New York City. Ricordiamo che Montreal non ha convocato Bojan, se ricordo, come l'AFC non hanno convocato più a Brian Red Phillips. Però, ripeto, bisogna capire come arriveranno con la testa. Però Atlanta e Los Angeles possono essere belle sorprese, anche se Atlanta parte con un 3-0 che è troppo pesante.
Sì, quello che dicevi tu, appunto, i playoff Liga MX si devono giocare la finale tra Pumas e León, quindi nessuna delle due squadre è attiva. Cruz Azul ha giocato l'ultima ieri, quindi in realtà è quella che arriva un po' più
Infatti.
carica, mentre il Club America l'ultima l'ha giocata il 29 di novembre, quindi magari un po' più di tempo per come si dice,
Recupera dai
per
infortuni.
recuperare. E stessa cosa Cruz Azul ha giocato, cioè Cruz Azul, il Tigre che ha giocato appunto contro Cruz Azul e ha perso tutte e due partite, quindi forse è quella che magari arriva nel momento peggiore a giocarsi questa strana competizione. Tu Eric, sei riuscito a seguire qualcosa nel corso cioè, anche di CONCACAF, oppure
Sì,
hai
no, di
qualche...
solito seguo tutto e secondo me do ragione a Siba. Los Angeles FC loro hanno anche possibilità di passare, di andare in semifinale, secondo me. Atlanta dipende da loro, però il Club America secondo me ha qualcosa in più. Il Tigre e l'Olimpia, con l'Olimpia Montreal. L'Olimpia strafavorita e il Tigre con New York FC, credo che il Tigre
Passerà.
andrà sì, sicuro. Però, come dice Seba, Atlanta può essere una bella sorpresa. Poi diciamo che anche il Natale si avvicina, quindi molti magari decideranno di andare in vacanza prima. È possibile, quindi conosciamo un po' come funziona. Però saranno delle belle partite, poi nessuno vuole perdere.
No, chiaro, si giocheranno 16-17, poi credo direttamente il
Il 20.
22. Il 20 e il 22 ci saranno le semifinali, quindi non ci sarà semifinale e finale, quindi diciamo che sarà un bel minestrone di partite, e magari come Atlanta o squadre come New York City, che l'ultima partita l'hanno giocata al 21 di novembre, o Atlanta l'ultima l'ha giocata quando è finito il campionato l'8. Forse riuscite anche a mettere un po' in ordine tutta la parte tattica della squadra e riuscire a recuperare la partita. Vedremo, più che altro io sono più preoccupato per il campo, perché il campo avrà 4 partite in 24 ore, quindi mi stupisce come possa rimanere in buone condizioni, però speriamo che dia soddisfazione, non si faccia male a nessuno, ecco. Comunque, questo è quanto. Ritorniamo sulla finale. Si gioca nella notte tra sabato e domenica intorno alle 2:30, quindi probabilmente saranno le 3, come succede più o meno nelle ultime partite. Partita, secondo me, molto più equilibrata di quanto si pensi. Pronostico, Eric, e idea che
Allora,
speri o che credi?
2-1 Columbus con rete di Zardes e Arthur.
Molto bene. Quindi tutto nei tempi regolamentari.
Sì. No, perché
Ok.
se questa volta andiamo ai rigori, come è successo nell'MLS is back, perdiamo un'altra volta, quindi non voglio. Non...
Quest'ansia.
Sì.
Tu Seba, che finale ti aspetti?
Finale combattuta, forse un 1-0 per Columbus, perché Seattle è forte in contropiede pure loro, come in New England, però la differenza Columbus è che più di verticalizzare fraseggiano, quindi magari salgono piano, non danno tanti spazi a Seattle. Poi bisogna capire un po' come andrà la partita. Forse una bella sfida, per esempio, sarà tra Huddle e Morris, dove Morris magari fisicamente si farà valere. Però do favorito Columbus.
Io anche spero, sinceramente, spero vinca Columbus, sarei abbastanza contento, soprattutto per Porter, per come è andata la squadra.
Ma anche per
Difficile.
un discorso, perché diciamo la settimana scorsa, il bello della Major League è che ogni anno una squadra diversa può vincerla. Questi anni c'è stato sempre Seattle, Toronto, quindi magari vince qualcun altro, può fare piacere. E poi abbiamo Eric, giusto che
Vinca
Columbus esatto.
per il
Sì.
nostro ospite.
Speriamo che già nel 2014-2015 ho subito uno shock dopo il 2-1 perso in casa contro Portland, quindi quest'anno dobbiamo vincere per forza, che come sai sarà anche al Mapfre Stadium, quindi
Sì,
veramente.
diciamo che come si dice, la favola americana di
Dico,
Spinge,
sì.
spinge abbastanza. Sappiamo che Seattle di favola ne ha già distrutta una di quei poveri Loons che si sono suicidati. No, spero di no, scherzo. Però contenti sicuramente del risultato. Non lo so, io vedo il problema, secondo me, di magari queste vittorie all'ultimo minuto e che ti tolgono tante tante energie, soprattutto mentali. Quindi magari ci può essere che o arrivino molto molto carichi oppure che si spengano abbastanza facilmente, nel senso che magari subiscono gol e dicono vabbè, tanto noi ci siamo già arrivati, e poi si trovano in una situazione che non riescono a recuperare. Oppure viceversa, fanno un gol e
Magari
dicono,
appunto,
oppure fanno un gol e non
chi
si
segna
riesce.
per primo vince.
Appunto, e quindi magari non lo so. Ci sono squadre, per esempio, mi viene in mente appunto la situazione di Kansas City, che Kansas City ha giocato una partita molte energie fisiche e mentali, ha vinto bene la partita di rigore contro San José, e poi si è trovata una squadra magari sulla carta meno impegnativa, o comunque allo stesso modo impegnativa come San José, e però ne hanno prese tre, quindi non sono entrati con la
Beh,
mentalità
lì
giusta.
no, lì forse l'errore è stato di Werner, l'allenatore. Dal punto di vista tattico l'ha persa la partita.
Sì, no, però
Perché
secondo me.
in passato giocavano molto sugli esterni con Russell che poi si accentrava. Qui invece hanno dato magari più le chiavi appunto alla squadra, anche a Busio. Però lì, come dicevamo anche prima, diceva Eric, Alonso, che comunque la partita non c'era, Gregus, hanno fatto un partito su una diga lì a centrocampo e hanno bloccato sul nascere tre azioni, poi ogni contropiede facevano un gol, quindi.
Sì, esatto. E poi l'altra cosa è che Columbus ha un giorno in più e gioca in casa, quindi ci sono meno, mentre invece Seattle ha giocato un giorno in meno e ha fatto anche come si dice, deve fare anche un viaggio
Abbastanza lungo, sì, certo.
abbastanza lungo per andare in una time zone differente, quindi
Dai,
vedremo
no, non
appunto
sarei neanche
se.
sorpreso se aprono i cancelli, quindi fanno entrare più tifosi per dare più carico.
Ma sì.
No, credo che il massimo sono 2000 tifosi.
Quelli che c'erano ieri,
Sì,
sabato, domenica.
sì.
Tu hai la possibilità di andare o cioè,
No.
come la vivrai? La guardi a casa o lavori?
Lavoro tutto il giorno sabato, quindi non avrò la possibilità di guardare la partita. Speriamo che ce la faccio con qualcuno sul telefono, vedrò come fare.
Giocano alle 18, cioè 18:30, 19 ora
Sì, no,
locale, giusto?
sì. No, giochiamo alle 8:30 la sera,
Ah,
23,
8:30, 8:30,
sì.
sì.
Sì, no. Speriamo che riesco a finire di lavorare subito verso le 9 e guardare la partita.
Molto bene, se no, voglio dire al tuo capo, gli ascolta, gioca Columbus, non perdere. Finiamo un po' prima, giusto? Ultima cosa, prima di chiudere, volevamo fare solo dare questa notizia, c'è il nuovo sito, abbiamo Max in particolare ha fatto un super restyling, quindi andatelo a vedere, MLS Soccer Italia, ovviamente anche se lo cercate su Google è il primo risultato, nuova immagine, più colorato, più interattivo, ci saranno un sacco di contenuti nuovi nell'arco, soprattutto sperando che questa off-season arrivi, perché continuano ad esserci partite su partite, ma no, a parte tutto, sperando che di raccontarvi più storie possibili, soprattutto anche su quello che è tutto il mondo attorno al calcio, al soccer, come appunto testimonianze come quella di Eric, che sicuramente sono ottime e servono anche a tutti per conoscere cosa sta succedendo dall'altra parte dell'Atlantico. Io vi ringrazio, Eric, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Seba, grazie, come al solito. Tu riuscirai a
Okay.
guardare la partita? Fai nottata oppure la vedi in
Magari
lingua?
la sveglia la si può puntare, oppure magari senza nessun spoiler di guardarla la mattina presto.
Difficilissimo così. Non so se ce la faccio. Ringrazio come al solito Max Cristina, Cristiano Faranna e Ale Cappelli per il solito lavoro che facciamo durante la settimana. Io vi ricordo che il nostro podcast lo potete trovare ovunque, su qualsiasi piattaforma, quindi Spotify, Apple Music, Spreaker, Google Podcast, quello che vi pare piace. E niente, io vi auguro una buona settimana e soprattutto un buon weekend, perché la puntata uscirà venerdì, e una buona finale, e metterò i pronostici come al solito importantissimi sul gruppo, quindi interagite e fateci sapere cosa ne pensate. Ciao a tutti.
Ciao.
Major League Soccer.